Uomini e profeti. Storie.
Una buona giornata, un ben trovati a tutti gli ascoltatori da Irene Santori. Tante volte e in tanti modi Uomini e Profeti ha fissato lo sguardo su ciò che è minoritario, laterale, recessivo nella scala di valori della cultura ufficiale dei grandi dibattiti. Anche oggi faremo così, incamminandoci, è proprio il caso di dire, lungo le strade percorse dallo spirito nomade ed entrando nella religiosità che abita i margini, quelli lungo i quali si spostano e si soffermano le carovane dei Rom e dei Sinti, una religiosità permeabile che accoglie ciò che incontra, lo assorbe facendone una devozione semplice e forte che non ha proprio nulla di esotico, esattamente come i campi in cui viene vissuta, o per dirla in modo più politicamente corretto, le microaree come quella dei Sinti evangelici del quartiere di San Basilio nella periferia di Roma, dove, come sentirete, siamo andati a registrare alcune voci che ascolteremo prima di tornare in studio con nuovi ospiti, voci che parlano della loro fede, del loro risveglio, della loro chiesa costruita con le proprie mani, nella quale ci siamo seduti a parlare mentre i rumori del vicino raccordo anulare e un pauroso nubifragio rendeva la periferia romana ancora più inospitale. Però i bambini giocavano lo stesso e tra loro il piccolo Isacco, che fa la quarta elementare e che voglio ricordare e salutare. Daniel degli Innocenti, lei è il pastore evangelico di questa comunità Sinti. Ci vuole dire prima di tutto chi sono i Sinti?
I Sinti sono un'etnia italiana, siamo italiani più da 700 anni e siamo qui in questa chiesa, chiamiamola così, in questa comunità di Sinti per poter manifestare quello che Dio ha fatto nelle nostre vite, nelle nostre case, come ha cambiato i nostri cuori, come ha cambiato la nostra cultura, come ha cambiato il nostro modo di vivere. Accettando Gesù nel nostro cuore è stato come un uragano, è entrato in noi, così chiamiamolo, perché avevamo degli altri pensieri, avevamo degli altri scopi della nostra vita. Io, prima di poter conoscere il Signore, ero un ragazzo che avevo lo spettacolo viaggiante, avevo una giostra e lavoravo così, andavo in giro per l'Italia con questa giostra e vivevo così.
Ma questo insediamento quando è nato? Da quanti anni state qui?
Qui a San Basilio, qui diciamo circa una ventina d'anni che siamo qui in questo posto.
Senta Daniel, parlava prima appunto della sua attività di giostraio, che è poi l'attività prevalente dei Sinti.
Sì, diciamo che il 90% dei Sinti fino a qualche anno fa aveva lo spettacolo viaggiante, che aveva dei circhi, ma la maggior parte era con lo spettacolo viaggiante, con le giostre, e questo era il nostro lavoro. Era.
E poi che cosa ne è stato di questo lavoro?
Andando avanti con il tempo, per chi ha conosciuto il Signore, ha deciso di poter lasciare questo lavoro per poter servire Dio a pieno. Non è stato un obbligo.
Ma con quali alternative lavorative?
Ma tante persone hanno un lavoro fisso, stabile, tante persone hanno aperto delle cooperative per raccogliere, per la raccolta del ferro, dei rifiuti, tante persone hanno delle cooperative di pulizia e ognuno ha cercato un lavoro meglio per sé per servire Dio a pieno.
Quanti siete in questa comunità?
Siamo circa 112.
E siete tutti parenti praticamente?
Sì, la maggior parte sì. Siamo...
Quanti bambini ci sono?
Bambini, diciamo circa un 18-20 bambini.
che vanno tutti a scuola, vero?
Sì, certamente, tutti frequentano le scuole, vanno a scuola regolarmente.
Le scuole del quartiere?
Certo, sì, le scuole del quartiere.
Senta, Daniel degli Innocenti, dunque lei era un giostraio che poi però è diventato un pastore evangelico, no?
Sì.
E com'è accaduta questa trasformazione? Qual è la sua storia?
È accaduta circa 10 anni fa, quando per la prima volta io ero montato con la mia giostra a Terni. È arrivato un convegno evangelico, una tenda evangelica, sempre dell'etnia Sinta, e hanno cominciato a parlarmi di un Gesù vivente, di un Gesù che cambiava i cuori. E io sono stato attratto, perché dentro quella tenda c'erano delle persone che io conoscevo, che prima di poter vederle lì erano con me, diciamo, nel poter fare delle feste, di poter usare ancora dell'alcol, di queste cose qua. Allora, vedendo queste persone, questo cambiamento in loro, è nato un desiderio nel mio cuore di poter scoprire cosa c'era, che cos'era questa cosa che faceva cambiare i cuori. Allora, andando a queste riunioni, una bellissima sera c'era un predicatore che stava predicando e aveva detto delle semplici parole che avevano toccato il mio cuore. Ha detto: chi vuole una vita senza più la tristezza nel cuore, accetti Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come unico personale salvatore e otterrà tutto questo. Io, sentendo queste parole, ho chiuso i miei occhi e ho cominciato a piangere e a pregare e a dire: Signore, se è vero quello che dicono queste persone, io sono venuto qui ma non ho sentito nulla, se è vero quello che dicono, cambia il mio cuore, io non voglio più questa tristezza, non voglio più avere questo bisogno di poter fare ancora dell'uso dell'alcol, di altre cose, ma voglio la pace nel mio cuore. E beh, quando ho terminato questa semplice preghiera, Dio si è fatto conoscere da me, ho sentito una persona che mi abbracciava e quella era la persona di Gesù Cristo, era entrata nel mio cuore, era entrata una pace, una gioia. E così sono passati 10 anni da quanto è successo tutto questo, sono ormai 5 anni che predico la parola di Dio.
E com'è diventato pastore?
Sì, beh, c'è una prassi, come il vescovato, c'è scritto sulla Bibbia che siano provati per 3 anni. Allora, prima siamo stati riconosciuti come dei candidati al ministerio, c'è stata una scuola biblica a Piacenza dove abbiamo la nostra sede, io ho passato circa 3 anni di studio e dopo il 4° anno sono stato riconosciuto come predicatore dell'Assemblea di Dio in Italia, MEZ, Missione Zigana Evangelica. E così oggi sono qui a curare la comunità, qui insieme con gli altri fratelli, sempre predicatori. Certamente andiamo a trovare anche i fratelli sedentari, i fratelli delle chiese qui di Roma, però il nostro scopo maggiormente è quello di poter reinserire, un inserimento sociale, se vogliamo dire così, il nostro popolo, far conoscere che Dio è vivente.
Senta Daniel, questa è la sua vicenda personale, poi all'interno di questa vostra comunità c'è stata una specie di conversione di massa, a catena praticamente, no? Via via vi siete tutti convertiti alla Chiesa evangelica?
La maggior parte sì, il 90% sì, diciamo. Ci sono ancora dei giovani che ancora è presto per loro.
Ancora tentennano. Ma la cosa particolarissima è che voi qui con le vostre mani avete costruito una chiesa. Noi in questo momento stiamo parlando sotto questa grande tenda praticamente.
Sì, questa è una tenda, diciamo così, una tenda o struttura. L'abbiamo costruita per poter organizzare delle riunioni, per poter fare delle adunanze, come il Salmo 133 dice: quanto è bello e buono che i fratelli dimorano assieme. E questo è il nostro desiderio, dimorare assieme e lodare Dio con tutto il nostro cuore.
In questa comunità abbiamo anche altre testimonianze, io vorrei sentire quella di Lucia Della Santina, che tra l'altro è anche la madre di un pastore evangelico. Ecco Lucia, qual è la sua storia? Lei come si è avvicinata alla fede evangelica?
Io avevo delle giostre, avevo una giostrina, un trenino, un tirosegno, e purtroppo però c'è stato un periodo che abbiamo avuto una disgrazia nella nostra casa, che è morto un fratello e un nipote annegati nel mare, E attraverso questa disgrazia, questa nostra tristezza che c'era nei nostri cuori, c'erano dei fratelli che qui a Roma venivano a farci visita, no? Tutti i giorni. Venivano a farci visita attraverso questi fratelli qua che testimoniavano, che facevano dei cantici lì con noi. E noi abbiamo conosciuto Gesù Cristo noi in questo periodo qua. Io personalmente ho conosciuto il Signore.
Ma venivano a consolarvi lutto?
Sì, venivano lì a farci visita per il lutto che abbiamo avuto, anche per mia madre, che c'è stata una grande disgrazia. E noi eravamo contenti perché dicevamo, per la mamma è anziana, con tutto quel dispiacere che ha, eravamo contenti che venivano per lei. E invece c'era bisogno anche nei nostri cuori, perché avevamo bisogno di Gesù, perché c'era tanta tristezza, avevamo i nostri cuori erano aperti in quel momento lì per accettare il Signore. E io l'ho accettato e ho avuto una nuova nascita con Dio. Il Signore mi ha liberato da tutto in quel momento. Sono stata liberata dalle sigarette, dalle parolacce, da tutte quelle cose brutte che c'erano nel mio cuore. Io prima di convertirmi la notte non riuscivo a dormire, stavo sveglia tutta la notte, fumavo quasi 3 pacchetti di sigarette al giorno, ero 30 kg. Era una donna tribolata, perché ho mio marito anche che beve, era alcolizzato, ero tribolata fino all'età di 19 anni che mi sono sposato. Ho sempre avuto una vita di tristezza, di tribolamento, hai capito? Avendo conosciuto Gesù, il suo amore, avendo conosciuto la sua pace, la sua gioia, la serenità, ha sconvolto la mia vita. L'ho accettato subito, ho accettato subito il Signore. E dopo, bensì anche che avevo mio marito che beveva, e andavo dietro i convegni, andavo fino in Alta Italia, a Padova, a Torino, con Anna Roulotte. E dopo 2 anni si è convertito mio figlio, Pasqualino, che è un pastore d'anime, si è convertito lui, poi è stato chiamato al ministerio. E dopo di lui si è convertito un altro figlio, che il Signore l'ha liberato dalla droga, l'ha liberato dalle cose brutte di questo mondo. Anche lui adesso ha 32-33 anni, anche lui dopo si è sposato, e dopo c'è un altro di 12 anni, si è convertito, adesso c'è una 19. Ringrazio Dio perché Dio ha fatto una grande opera nella mia casa.
Ma senta, ma lei parla di conversione, in realtà prima di abbracciare la fede evangelica in che cosa credeva?
Niente, diciamo che eravamo cattolici, ma lo diciamo così perché non conoscevamo niente. Io personalmente non conoscevo niente, sapevo che c'era un Dio, un Gesù Cristo, però la verità come adesso, che Gesù è vivente qui in mezzo a noi, perché il Signore lo dice sulla Bibbia, che 2, 2, 3 saranno donati, io sarò in mezzo a loro. Che Gesù non era più su quella croce, io non lo sapevo, perché anche quando andavamo a scuola, che eravamo piccolini, ci facevano pregare, ci facevano vedere il crocifisso, però una cosa reale come adesso noi non lo sapevamo. Noi si credeva nelle Madonne, sì, perché qualcuno parlava così, però non è che eravamo proprio, hai capito?
E invece adesso leggete il Vangelo in queste...
Le riunioni d'adorazione a Dio, queste qua che facciamo noi, testimonianze, cantici. Poi c'è la predicazione della parola di Dio.
Senta, Viola della Santa Casa, anche lei ha una storia da raccontarci, una testimonianza da darci, prego.
Sì. Io mi chiamo Viola. Prima di conoscere il Signore, io ho conosciuto Dio 22 anni fa, del 92, e mi sono battezzata nelle acque del 93. Ma prima di conoscere Dio, vivevo la mia vita nel mondo come tutti. Nel divertimento, mi piaceva il divertimento, mi piaceva andare in giro, mi piaceva tante cose di questo mondo. Dopo un giorno però mi sono sposata e ho avuto dei bambini, però nel mio cuore avevo sempre la tristezza. Sentivo questo vuoto nel mio cuore che non sapevo che cos'era, sentivo che mi mancava qualcosa. E un giorno si è convertito mio fratello era un libertino, diciamo. Lui gli piaceva divertirsi, però la sua vita era nel peccato, perché lui si drogava, lui beveva e andava via di casa tanti giorni, la famiglia era trascurata, diciamo. E un giorno ho visto mio fratello veramente cambiato, perché sono venuti dei fratelli qui a Roma, gli hanno cominciato a parlare di Gesù e ho visto mio fratello cambiato. E mia mamma l'ha rifiutato di figlio quando ha saputo che lui si è convertito, perché la sua vita era totalmente cambiata e non beveva più, non si drogava più.
E sua madre pensava addirittura che un cambiamento così radicale fosse opera del demonio,
qualche cosa di brutto. E allora, perché noi si girava in questa maniera, si pensava in questa maniera, e mia mamma l'ha rifiutato di figlio, quindi lui, avevamo avuto una specie di guerra in casa nostra. L'altro mio fratello l'ha picchiato. E lui è stato fermo, non gli ha rivolto. perché lui parlava di Gesù, che Gesù ha cambiato la sua vita, ma noi non lo capivamo questo.
Ecco, parlava di Gesù, mi chiedo, vivere in condizioni di disagio, di povertà, di emarginazione, ecco, in queste condizioni che cosa vuol dire leggere il Vangelo? Lucia.
Ma il Signore che ci dà la forza di tirare avanti, cioè noi, la vedi la situazione come ci troviamo qua? Noi abbiamo sempre messo davanti il nostro disagio che abbiamo qua, tanti anni, sono 20 anni che siamo qua, ma nessuno ci ha mai dato ascolto. Però non è che lo facciamo un peso, perché conoscendo Dio, Dio ci dà la forza di poter andare avanti.
Gli abitanti del quartiere come vi accolgono? Si sentono rassicurati dal fatto che voi siate così praticanti, credenti?
Certo, perché vedono in noi, diciamo tra virgolette, un qualcosa di buono, perché di solito il zingaro viene visto sempre male. Noi siamo qui, non diamo fastidio, non c'è gente che va a rubare, non c'è gente che fa del male, qui predichiamo l'amore di Dio, viviamo nell'amore di Dio e per questo ci hanno accettato con cuore.
Bene, vi ringrazio, ringrazio Daniel degli Innocenti, Lucia della Santina, Viola della Santa Casa, grazie, grazie ancora. E dunque sentivamo vivere nell'amore di Dio con il Gesù vivente, come diceva Lucia della Santina, staccato dai crocifissi, sceso fisicamente tra gli ultimi, ma queste testimonianze dei sinti evangelici sono soltanto una piccola parte di una religiosità molto mossa, cangiante, se vogliamo anche dispersiva, e con l'aiuto dei nostri ospiti proviamo a conoscerla ancora più a fondo. E allora do il benvenuto a Giorgio Bezzecchi, direttore del Museo del Viaggio Fabrizio De André. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Collegato con noi dai nostri studi di Milano, e benvenuto anche a Graziano Alilovic, segretario nazionale della Federazione Romani. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, Alilovic, lei è Rom Coracanè.
Sì.
Che cosa significa Coracanè?
Significa uomini del Corano.
Ecco.
Siamo musulmani.
Quindi, ecco, i Coracanè sono musulmani, e peraltro il mondo Coracanè tornerà ancora nel corso della puntata con un momento musicale particolarmente intenso che riguarda direttamente lei, Bezzecchi, e il già citato Fabrizio De André. Però dunque, prima che Alilovic ci racconti la sua storia, io vorrei cominciare proprio da lei, Bezzecchi, per avere in estrema sintesi una griglia, un inquadramento del mondo che stiamo trattando, perché parliamo di sinti, rom, camminanti. Ma chi sono esattamente? Sono un'unica etnia?
Allora, parliamo di una realtà estremamente complessa ed articolata. Parliamo di diverse comunità, diversi gruppi, con un'origine comune, una lingua comune, una base linguistica comune che deriva dal sanscrito, per l'esattezza sono dialetti pacriti, quindi gruppi di ariani, l'ultima ondata di ariani in Europa, giunti da una regione nord-occidentale dell'India, si parla dell'anno 800-1000, quindi attraversamento di Persia, Armenia, Anatolia, il Bosforo, giungere in Grecia una grossa stanzialità, stanziali dal 1100 al 1300.
Senta, sono tutti originari dell'India?
Quindi tutti un'origine indiana, sì, sì.
E hanno una lingua comune, come si chiama questa lingua?
La Romani Chib o Romanes, come si preferisce.
Ecco, proviamo a fare anche un po' di chiarezza nei termini. Voglio dire, in ogni lingua europea esiste il termine zingari, che non nasce come un termine improprio, dispregiativo, però lo è diventato, no?
Sì, nel corso degli anni è diventato dispregiativo. Gli altri ci chiamano con questo termine, Zigoyen, Gypsy in Inghilterra, eccetera. Noi amiamo autodefinirci, noi ci chiamiamo al nostro interno Rom o Sinti. Per l'Italia è relativamente semplice, perché come due macrogruppi abbiamo i Rom, i Sinti e poi di fianco i Camminanti. Diventa un quadro meno esaustivo a livello europeo, perché i gruppi si allargano e sono molti, Rom, Sinti, Manushka, Lei, eccetera. Però restando all'Italia non ci perdiamo, parliamo di due macrogruppi, Rom e Sinti, che si dividono in decine di sottogruppi. Quindi abbiamo Shiftari, Adazicanè, Coracanè, Hrvatsko, Slovensko, eccetera.
E sono distribuiti in tutta Italia?
Distribuiti da nord a sud? In tutta Italia, da nord a sud, e quando parliamo del Mussinti dobbiamo tenere presente che parliamo di comunità di antico insediamento. Ecco. Il primo documento storico che parla di Roma e Sinti è datato 1422 ed è una cronaca di Forlì, quindi di antico insediamento. Penso che la presenza sia precedente, in quanto nel 1100 giunti in Grecia, stanziali fino al 1300, poi con la spinta dei turchi ottomani nel 1300 riprende il cammino dei Roma e dei Sinti con dispersione, uso impropriamente il termine, ad epidemia in Europa. Quindi arrivati già nel 1300 alle nostre coste meridionali via mare, e parliamo dei Rom meridionali, e quindi Rom napulengari, Rom abruzzesi, Rom cilentani, Rom basilisk, eccetera.
E rispetto a quelli di antico insediamento, che sono quasi tutti cittadini italiani?
Siamo, allora, su 170.000 presenze circa a livello nazionale, quindi parliamo di numeri infinitesimamente piccoli, sì. Siamo circa oltre il 50% di cittadinanza italiana, quindi parliamo di numeri.
E mentre poi ci sono stati recentemente, diciamo così, nuovi flussi, no? Soprattutto dai Balcani.
Sì, abbiamo avuto dei nuovi flussi, soprattutto dalla Romania e dalla Bulgaria, ma parliamo di numeri sempre molto piccoli, quindi non parliamo assolutamente di emergenza Roma e Sinti, assolutamente. Certo. Se poi teniamo presente che delle comunità di cui parliamo di Roma e Sinti, oggi siamo in comunità e quindi parliamo di Europa, giustamente, siamo la minoranza quantitativamente più importante in Europa. Vantiamo la presenza di circa 12 milioni, 10-12 milioni di Roma e Sinti.
E, però praticamente siete tutti stanziali adesso.
Allora, se la storia ci insegna, no, prima dicevo, stanziali dal 1100 al 1300 in Grecia. Pensate che dietro un corrispettivo economico al Doge, territori soggetti all'autorità del Doge, i Roma e i Sinti in Grecia in quel periodo amministravano anche la giustizia. Stanziali, quindi parliamo di stanziali, una filosofia nomadica.
Ho capito, sì. Senta, e invece Giorgio Bezzecchi, veniamo alla loro religione, che è un vero e proprio mosaico. Che mappa possiamo fornire della religiosità dei Sinti, dei Rom?
Allora, come dicevo, la religione viene acquisita dal territorio d'origine, un po' come i nomi dei gruppi. Io prima accennavo ai gruppi di antico insediamento delle coste meridionali, Rom abruzzesi, Rom cilentani, Rom della Basilicata, Rom napoletani, napulengare, hanno preso, hanno acquisito la religione dal territorio d'origine. Lei pensi com'era possibile non essere cattolici in Italia nel 1422, certo. Non essere pellegrini che si recano a Roma dal Papa per fare penitenza, ecco, e quindi presentarsi con una bolla papale nel 1422 a Forlì. No?
Quindi la stragrande maggioranza sono
cristiani. Siamo la stragrande maggioranza oggi in Italia, sì, diciamo che la maggior parte siamo cattolici, cristiani.
E poi in percentuali minori, quali altre confessioni ci sono?
A seconda del territorio d'origine, quindi per rendere l'idea, faccio un esempio: se dalla Serbia saranno ortodossi, se dal Montenegro o dalla Bosnia saranno musulmani, quindi ci riferiamo ai Coracanè, ecco, il gruppo di Graziano che saprà dire meglio. Quindi a seconda del territorio di origine, c'è da dire che sta prendendo piede in Italia, soprattutto nord centro Italia, la religione evangelica, i gruppi evangelici, sì. Stanno in questo momento aumentando fra i gruppi dei Sinti.
Sì, sì, infatti. Dunque, allora a questo punto io andrei da Graziano Alilovic per indagare un po' meglio questo gruppo, no, dei Rom Coracanè. Alilovic, lei dove è nato?
Io sono nato in Italia e cresciuto in Italia, però la mia origine dei miei genitori sono dalla Bosnia.
Quindi la famiglia è bosniaca. Lei però attualmente vive a Roma?
Sì, io vivo a Roma, ma prima che vivevo a Roma vivevo dentro un campo e da poco tempo sono uscito fuori, adesso sono una persona perfettamente integrata, utilizzo questa parola per avere una casa, diciamo, di vivere, di avere un habitat normale con un mutuo da pagare per 25 anni.
Quindi lei è tra i privilegiati che hanno acceso un mutuo. Senta, sì. Ma questo campo nel quale lei viveva era un campo coracanè? Eravate tutti coracanè, tutti musulmani?
No, una parte c'erano i evangelici e i Sinti, l'altra parte i Rom di origine bosniaco e coracanè, e gli altri ovviamente che non erano vicini alla religione, però ecco, avevano la loro fede nella loro maniera.
Senta, come si pratica la fede musulmana in un campo rom? C'era una stretta osservanza dei precetti islamici?
Ma in particolare questo campo, che era campo di Ciampino, denominato La Barbuta, tantissimi rom che sono venuti in Italia negli anni 60, 70 e anni 80 si sono portato dalla ex Jugoslavia questa religione, ma poi man mano la religione l'hanno lasciata da parte perché avevano altre priorità, perciò praticare la religione all'interno dei campi non era tanto fattibile, però sono uomini di una grande fede.
All'interno del campo c'era una moschea?
All'interno del campo no, non c'era una moschea, ma mi ricordo benissimo che ero ragazzino, io ho 41 anni, avevo sui 10 anni, sono venute le suore missionarie e lì si sono presentati all'interno, che non stavamo lì quel periodo al campo di Ciampino, ma stavamo ex Centocelle, e una volta che sono arrivati lì hanno cominciato a cercare a portare la voce e l'amore di Dio. Ecco, pur essendo da una famiglia che sono musulmane, l'hanno aiutata a costruire questa chiesa, che non è una moschea,
sì.
Questa chiesa, e dare la possibilità alle suore di poter avere un luogo di culto.
Beh, queste suore vivevano con voi all'interno del campo?
Sì, sì, c'avevano le roulotte, qualcuno c'aveva la baracca, e poi l'hanno costruito una baracca per loro, che tanti bambini, anche rom musulmani, entravano lì, stavano con loro, parlavano, discutevano, cercavano un po' di capire un po' meglio, ma non è successo questa di portare la religione cattolica all'interno della comunità rom bosniaca coracanè. Anzi, dopo tantissimi anni le suore stessi ho parlato un po' con loro e loro hanno detto: ma voi avete di grande fede e non c'era bisogno di portarvi a capire che è Dio attraverso il mondo cattolico, perché voi avete la fede e questa è la cosa più importante.
Certo, rimane comunque come immagine molto eloquente quella di un campo rom musulmano con all'interno una baracca in cui si trovano delle suore missionarie, insomma, Bezzecchi, è un'immagine quasi psichedelica, diciamo, di grandissima contaminazione proprio.
Sì, 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 avevamo questo gruppo che faceva parte dell'UNPRES, l'Unione Nazionale Pastorale Rome Sinti in Italia, che al suo interno aveva queste suorine, poi naturalmente altri parroci che intervenivano nelle singole situazioni, anche conseguentemente a quello che sono i Rom e i Sinti. Come diceva Graziano prima, noi Rom e Sinti siamo uomini di grande fede.
Senta, di che ordine erano queste suore missionarie?
Le sorelle scalze.
E Alilovic, tornando a lei, alla sua storia, lei poi però ha iniziato un cammino di ricerca personale che l'ha portata lontanissimo in qualche modo, l'ha proprio allontanata dalla fede, no? Cosa è accaduto?
Sì, ma perché a un certo punto io, essendo che ho parlato con i miei genitori, essendo che io cominciavo a frequentare sempre di più il processo scolastico, avevo proprio bisogno di capire chi è Dio, di cercare chi è Dio, di capire un po' meglio. E mi ricordo benissimo che mio padre mi ha detto: guarda, se cominci a cercare, a farti delle domande, non avrai delle risposte, avrai solamente delle domande. Però ecco, il mio bisogno era proprio di cercare. Così un giorno passavano per caso lì i testimoni di Geova, hanno bussato alla porta, ho aperto la porta e abbiamo cominciato a parlare. Così con loro per lunghissimi 7 anni sono rimasto insieme, però frequentavo ancora le amiche, suore, parlavo anche con qualche imam e con altre persone, non è che avevo solamente questo dialogo con il testimone di Geova, però a un certo punto cercando, aveva ragione mio padre, che avevo sempre più domande, e queste domande mi hanno portato di perdere la fede, che è la cosa più importante, e di definirmi oggi una persona atea.
Un ateismo appagato il suo, o forse un po' inquieto e insofferente ancora?
Ma molto spesso quando parlo con delle persone che hanno delle capacità o hanno questo dono, ogni tanto ci ripenso al mio percorso e ovviamente sono in questo momento, poter definirmi anche un po' disorientato sulla via di Dio, però sono ancora in questa ricerca, ho ancora queste domande che non riesco ad avere soddisfazione alle risposte che mi danno.
Come diceva suo padre, le domande generano solo altre domande. Bezzecchi, senta, lei invece è un rom arvato.
Sì.
Che significa arvato?
Di origine slovena croata.
E a quale confessione appartiene lei?
Allora, mio gruppo è di professione, siamo cattolici. Cattolici.
Cattolici praticanti?
Cattolici praticanti. Possiamo anche dire di avere al nostro interno a decine di ministri di Dio, di preti. Abbiamo un beato, Ceferino Jimenez Malla. Un beato gitano.
Gitano.
Un gitano. E poi abbiamo una beata romni, Sara. Devo ringraziare in questo momento come cattolico Monsignor Mario Riboldi e Padre Luigi, che da tempo fanno parte dell'Umpres, seguono la parte spirituale in modo più generale, a livello nazionale e internazionale.
Ecco, e quindi la Chiesa Cattolica come si relaziona con le vostre comunità? C'è una presenza costante, assidua,
allora,
o episodica?
Allora, è episodica in generale, però devo dire che a seconda del gruppo c'è più o meno accoglienza. Ecco. Poi dipende dal singolo ministro di Dio, la sua disponibilità e attenzione nei confronti dei Roma dei Sinti. Lei sa che uno dei gruppi più stigmatizzati a livello nazionale è quello dei Roma dei Sinti.
Senta, può darsi che questo rapporto, ecco, così episodico, discontinuo, possa dipendere anche dal fatto che ci sia da parte delle vostre comunità tendenzialmente una scarsa propensione alla pratica religiosa, alla vita liturgica, parrocchiale?
Sì, assolutamente. Devo dire che solitamente è in un rapporto diretto. La religione viene concepita in un rapporto diretto, senza mediazione, e dimostra anche una grossa elasticità ed apertura, quello che rende particolare la comunità Romesinti, e l'elasticità nei confronti dell'esterno, e quindi di adattamento alle spinte dell'esterno, agli stimoli dall'esterno, e di riclassificazione di tutto quello che accade all'esterno.
Infatti, quindi elasticità, apertura, c'è una frase emblematica che ricorre abbastanza spesso quando degli operatori, degli addetti ai lavori pongono delle domande sulla religiosità dei Rom: quando sono in Italia vado in chiesa, quando sono in Bosnia vado in moschea, perché Dio è uno solo.
Assolutamente, infatti come dicevo prima, noi Rom e Sinti siamo uomini di grande fede, poi il Dio è uno, no? Siamo anche noi di religione monoteista, anche se poi, come si diceva prima, non essendoci mediazione, abbiamo, ad esempio per noi cattolici, no, diversi santaccia, diciamo, diversi santi, quindi Sant'Antonio, San Francesco, Padre Pio anche, e diventano una religione un po' rivista e riadattata.
In questo sta anche tutto il pacifismo e la mitezza di questo popolo che fugge dai conflitti e subisce le persecuzioni e non le genera mai. Poi torneremo su questo, ma io a questo punto direi proprio di ascoltare non un commento musicale o un piccolo stacco come di solito facciamo, ma una canzone di cui pesare una ad una le parole. La canzone Cora Canè di Fabrizio De André la vogliamo proprio assumere come un testo rappresentativo di una cultura che non ha letteratura, non ha lingua scritta, e per ovvie ragioni non l'ascolteremo nella versione integrale, su cui siamo intervenuti, ahimè, con qualche taglio e qualche sfumatura, però l'intensità c'è tutta, e le ultime parole che ascolterete nella coda cantata da Dori Ghezzi sono in lingua romanese, sono opera di Giorgio Bezzecchi.
Sì, sì, sì. Cora Canè è un testo sacro sui Roma e Sinti, possiamo usarlo all'interno di questa trasmissione, a questo punto, e poi è un caro ricordo di Fabrizio. La troviamo, la canzone Cora Canè, a Forza di Servento, nel disco Anime Salve, prodotto nel 96. La parte in romanese da me interpretata è stata cantata da Dori Ghezzi. Io ho avuto il piacere di conoscere Fabrizio a Milano, ho avuto il piacere di trattare con lui, mi ha chiesto questa piccola consulenza, peraltro gli ho detto, a un certo momento gli ho anche detto, volevo essere informato sull'argomento, e gli ho chiesto, ma ti traduco in romani standard? Lui mi disse, no, traduci il testo nel tuo dialetto, perché i dialetti, le canzoni vanno personalizzati, perché lo standard è una lingua troppo artificiale. Ecco, questo era il suo spessore culturale, un spessore culturale veramente unico.
E noi lo andiamo ad ascoltare.
Il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro, saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace.
C'è di che avere la pelle d'oca. Bezzecchi, parlavamo di persecuzione, abbiamo ascoltato queste parole di De André, finché un uomo ti incontra non si riconosce e ogni terra si accende e si arrende la pace. Vogliamo ricordare il pauroso tributo di sangue che i Rom hanno pagato al nazifascismo nel Porraimos, il grande divoramento?
Certo. Porraimos, come diceva lei, è la traduzione, il grande divoramento, che equivale a quello che è stata la Shoah, l'olocausto, il genocidio, per l'esattezza. Oltre 500.000 zingari uccisi nei campi di sterminio nazisti. E oggi, sappiamo tutti, la cosa è diventata comune con gli ebrei ed era per motivi razziali. Nascevi zingaro e per questo eri condannato alla morte. Non posso non dimenticare nel contempo che noi da bravi italiani abbiamo avuto i nostri oltre 50 campi di concentramento specifici,
certo,
per i Rom e i Sinti. Quindi Nel 40 abbiamo iniziato ad internare gli zingari stranieri, dal 42 anche gli zingari italiani, quindi i rom e sinti italiani, oltre 50 in 50 campi di concentramento.
Suo padre dove è stato portato?
Mio padre è stato a Tosicia, mio padre e mia madre, in Abruzzo. Purtroppo mio nonno e mia zia deportati in Polonia, Auschwitz, Birkenau, mio nonno è passato per il camino, mia zia è tornata, però purtroppo ha patito gli esperimenti del dottor Mengele, l'angelo della morte, e quindi è tornata un po' intontita, usiamo impropriamente il termine.
Certo, certo, mezzo milione di morti, per non parlare poi oltretutto delle sterilizzazioni forzate, no? Inclusi i bambini dai 12 anni in su. E Halilhovich, anche lei ha conosciuto indirettamente il Paul Reimers?
Sì, io lo conoscevo attraverso libri, io lo conoscevo attraverso la storia narrata, televisione, però ecco, gli ultimi anni l'ho conosciuto direttamente perché abbiamo una rete internazionale che si chiama Ternipè Gioventù e abbiamo avuto la possibilità di andare a visitare Auschwitz e Birkenau e lì abbiamo toccato la storia, siamo entrati nella storia. Così una volta che sono tornato ho cominciato a parlare con mia madre che ha 78 anni per dirgli cosa è successo a Auschwitz-Birkenau. A un certo punto, parlando con lei e facendole ricordare la sua storia, la sua famiglia, è emerso fuori che la maggior parte della parte di mia madre sono stati deportati a Jasenovac, un altro campo di sterminio che è tra Croazia e Bosnia, e sono stati ammazzati tutti i suoi parenti più vicini, che era rimasto solamente un suo zio e sua madre.
Senta, però lei diceva che gli anziani non vogliono ricordarlo il Paul Reimers, non c'è questo esercizio della memoria, perché è così?
Sì. Allora, se parliamo di campi di concentramento, campi di sterminio, oggi in Italia si parla ancora dei campi nomadi. Durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati sterminati più di 500.000 rom, però ecco, gli anziani ancora non si sentono che sono usciti da questa caotica, da questa malvagità, perché ancora c'è un forte antiziganismo, razzismo, odio razziale nei confronti della comunità romani, non solamente in Italia ma in tutta Europa.
Certo,
ecco.
Possiamo dire che in qualche modo in forme più edulcorate il Paul Reimers sopravvive negli sgomberi, nelle schedature etniche, insomma.
Sì, però un anziano che ha vissuto una storia di questo genere diviene un déjà vu, sembra che sta vivendo ogni volta che qualcun altro riesce a portare questa malvagità in questa democrazia, in questo paese così, tra virgolette, detto civile. Ecco, per quello i nostri anziani non vogliono parlare, sia per quello, ma sia anche perché non si parla molto spesso dei morti, perché i morti devono riposare in pace.
Che cosa si può aggiungere a tutto questo? Io direi in conclusione, Bezzecchi, di farci ascoltare la traduzione dei versi in romanesco che abbiamo ascoltato nella voce di Dori Ghezzi, quindi le lascio la parola.
Grazie. Poserò la testa sulla tua spalla e farò un sogno di mare e domani un fuoco di legna. Perché l'aria azzurra diventi casa. Chi sarà a raccontare? Chi sarà? Sarà chi rimane. Io seguirò questo migrare. Seguirò questa corrente di ali.
E con l'immagine davvero celeste di questa corrente di ali, che poi è la radice profonda della storia senza guerre di questo popolo, che forse proprio in questo modo, come recita De André, raccoglie in bocca il punto di vista di Dio, saluto e ringrazio i miei ospiti. Grazie infinitamente
a
Giorgio Bezzecchi,
grazie a lei e a tutti
Halilhovich,
gli ascoltatori.
Grazie infinite, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Dunque, in chiusura ricordo domani, domenica 9 febbraio, Gabriella Caramore si occuperà ancora una volta dei Rig Veda, i testi poetici e sapienziali che fondano la cultura dell'India, e ancora in compagnia di Giuliano Boccali e con Carlo Sini, mentre sabato prossimo vi ricordo che a questo microfono troverete Benedetta Caldarulo. Quindi un saluto e un ringraziamento ancora a Gabriella Caramore, Benedetta Caldarulo, Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, a Paola Brai alla console. Vi ricordo rapidamente il nostro sito uominieprofeti.rai.it, il nostro indirizzo uominieprofeti@rai.it. Lascio la linea a File Urbani e un saluto da Irene Santori.